Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu sei colui che ci guida giorno dopo giorno, passo dopo passo, verso la pienezza della luce. Tu sei colui che viene a portare la nostra vita dalle tenebre alla pienezza della luce, al senso profondo del vivere. Grazie perché attraverso Gesù tu ci hai mostrato cosa significa entrare nella luce e scegliere la luce. Ti lodiamo e ti benediciamo, Gesù, perché tu non hai avuto paura ad attraversare la notte per riportarci alla pienezza della tua luce e alla luce dell'amore nel cuore del Padre attraverso il dono dello Spirito. O Spirito Santo, tu che sei Spirito di luce e di pace, entra nei nostri cuori e donaci un serio desiderio di metterci in discussione di fronte all'amore che Gesù ci mostra oggi. O Maria, tu che hai attraversato la notte dello spirito, la notte del non senso, la notte della paura, la notte dell'umiliazione, aiutaci ad attraversare le nostre notti e a non arrenderci di fronte alle difficoltà e alla fatica. Amen. Come avete capito da questa preghiera, il nostro ritiro sarà un po' così e l'ho intitolato Attraversare con Gesù le nostre notti. E parto da un'esperienza che mi sembra abbastanza evidente, semplice. C'è qualcosa che mi pare che è presente parecchie volte, soprattutto all'inizio della Bibbia, leggete il primo capitolo della Bibbia, e che spesso noi trascuriamo. Per esempio, c'è scritto per ben 7 volte, e fu sera e fu mattino, primo giorno poi, fu sera, fu mattino, e non so se avete mai notato questa stranezza. Voi cosa dite? Ho lavorato dalla sera al mattino o dal mattino alla sera? No? È un po' come quando nel Vangelo troviamo Gesù che dice il nostro Dio, il Padre, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Noi cosa avremmo detto? Sui buoni e sui cattivi, no? E anche la maestra quando diceva vai alla lavagna e segna i buoni e i cattivi, no? Non c'è mai i cattivi e i buoni. E quindi vuol dire che il Signore si pone da un altro punto di vista, credo. E in fondo è colui che viene a vincere le nostre notti. Noi siamo continuamente persone che, illuminate dall'amore di Dio, spesso cadono ancora nella notte, ma Dio viene a riportarci e a farci capire che la notte non è l'ultima parola, ma anzi è la prima, dalla notte alla luce, dalle tenebre alla luce. Potremmo dire che la notte è un grembo di morte, è simile alle tenebre del nulla, ricordate appunto Genesi 1, 2, 5, dove appunto le tenebre, si parla di tenebre, le tenebre del nulla, del caos primordiale, e il giorno è segno di vita, ogni alba che si apre sul mondo è l'inizio di una rinnovata creazione ed è la testimonianza della vittoria sfolgorante di Dio sul nulla e sul male. Pensate quando uno ha passato la notte col mal di denti, vede finalmente le luci del sole che sbucano dalle finestre, dice, ah, arriva il giorno, no? Oppure per me che soffro di insonnia, dopo aver passato tutta la notte a rigirarmi nel letto a destra e sinistra, quando arriva la luce, ah, adesso mi alzo, basta, no? In fondo è, si gira pagina, si ricomincia da capo. E potremmo dire che attraverso questa riflessione e questa meditazione a cui il Signore ci conduce sulla notte, ci viene detto che non si vince il male impedendolo con interventi prodigiosi. Il Signore non viene a dire, ok, pom, bacchetta magica, la notte sparisce. No, Dio non toglie le notti e Dio non vince il male impedendolo con interventi prodigiosi, ma togliendogli il potere di nuocerci, rendendolo un momento di crescita per l'uomo. Pensate cosa vuol dire il dolore di Marta Robben. Era un bene? No, è un male il dolore, sempre. La malattia è un bene? No, è un male. ma Dio è capace di togliergli il potere di nuocere e di renderlo un momento, è capace di renderlo un momento di crescita per l'uomo. Noi confondiamo il bene col benessere, sono due cose diverse. Il Signore è venuto a portare il bene, non il benessere, che poi noi chiamiamo benessere, ma Suor Elvira dice, ma che benessere? Questo è ben avere, è un'altra cosa. È la New Age, lo star bene. Per i cristiani non esiste lo star bene, esiste il bene. E oggi, Venerdì Santo, possiamo contemplare Gesù sulla croce, che non credo che stesse molto bene, no? Non era una posizione né comoda né invidiabile. Ecco, e allora siamo chiamati un po' a entrare in queste notti. E entrando nella Bibbia mi pare che possiamo partire da una notte, la prima notte dell'uomo, la prima notte potremmo dire è la notte della creazione della donna, va bene, però quella è la notte che ha un certo tipo di significato. Ricordate che l'uomo nel secondo racconto della creazione chi è? È il testimone di ciò che Dio fa. Quindi è l'uomo, è colui, ricordate che viene creato l'uomo e poi Dio cominciò a creare, a creare il giardino, a fare tutte le cose verdi, a creare gli animali, gli conduce all'uomo, cioè in fondo è come se volesse indicarci l'autore sacro, che in questo caso è la tradizione sacerdotale, è come se volesse indicarci chi è l'uomo. L'uomo è il testimone delle meraviglie di Dio, per cui tu ti alzi al mattino e vedi che lui sta creando, ha creato l'alba, sta creando le nuvole che vengono ad attutire un po' il caldo terribile del sole d'Oriente, senti gli uccelli cantare, ha creato gli uccelli, allora tu sei il testimone di questo. E poi c'è invece una cosa che di cui non puoi essere testimone, la notte, cioè qual è la notte? La prima notte potremmo dire è una notte di creazione, Dio fece scendere un sonno sull'uomo, gli tolse una delle costole e creò la donna, cioè l'uomo è testimone di tante cose, ma non è testimone della creazione della donna, cioè lì siamo di fronte a qualcosa di unico, irrepetibile e misterioso, e appartiene solo a Dio, tu non lo sai come avviene tutto questo, Dio lo fa, è il dono più grande di Dio, è l'ultimo, il dono che Dio fa all'uomo, è il più grande, quello di potersi rapportare faccia a faccia. La traduzione spesso dice uno che gli sia simile, non ha niente a che vedere, la Bibbia ha scritto uno che gli stia di fronte, gli animali ti stanno sotto, la mucca guarda l'erba, non ti guarda negli occhi, invece avere di fronte qualcuno che ti guarda negli occhi, uno da amare, uno da accogliere, ma questa persona è una persona misteriosa, su cui tu non hai potere, ricordate quindi il non potere sulla vita, no? Le manipolazioni genetiche, cioè può venire fuori tutto questo, vuol dire che di fronte alla vita tu devi tirarti indietro, perché siamo di fronte a qualcosa di misterioso, è una notte che però tocca Dio, però la prima notte dell'uomo e della donna potremmo dire che è la notte del peccato. Stamattina vorrei proporvi come prima meditazione proprio tre notti, notti di peccato o di consapevolezza di peccato. Genesi 3, 7 e seguenti, la notte di Adamo, poi vedremo la notte di Isaia e la notte di Davide. Cominciamo con la notte di Adamo. Vi leggo il testo di appunto Genesi 3, 7 fino a 13. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico, ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore, Signore Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore lo chiamò l'uomo e disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo, mi sono nascosto». Riprese: Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Ecco, intanto vediamo il risultato della prima notte. La prima notte qual è? È l'uomo che crede di bastare a se stesso, che dice io sono capace di essere ragione di me stesso. Dio ha detto, attenzione, tu potrai prendere tutti gli alberi, cioè tutte le cose che io ho fatto per te sono a tua disposizione. C'è un'unica cosa di cui tu non puoi, su cui tu non puoi stendere la mano, ed è la vita, ricordate che qui c'è tutta la manipolazione genetica dietro. Ricordati che tu puoi gestire ogni cosa, non sei il padrone, ricordate che subito una cosa che emerge dal libro della Genesi è che l'uomo non è il padrone, ma il gestore. È colui a cui è affidato il giardino da lavorare, dagli animali da sottomettere, non da accarezzare, no? Capite? Da sottomettere, da usare, insomma. E dunque siamo di fronte a qualcosa che Adamo ha fatto e che ha provocato la notte, quando tu credi di dire ok, gestisco io la vita, allungo la mano sulla vita, decido io ciò che è vita e ciò che è morte, decido io dove sta la vita, dove sta la... E allora in quel momento tu cosa succede? Dalla luce entri nelle tenebre. E che cosa succede? Prima cosa, una fuga. E la fuga di la prima notte di Adamo è presentata come fuga. Sono scappato, si nascose, l'uomo scappa. Notate bene che c'era questa amicizia profonda, se voi leggete i primi capitoli della Bibbia vedete questa amicizia profonda dell'uomo con Dio e di Dio con l'uomo. E quindi prima cosa è la fuga, seconda cosa è il nascondimento. Si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Un nascondimento che è una specie di, potremmo dire, esorcizzare il male che scopro di aver dentro. E dunque, quando io esorcizzo il male che scopro, anziché affrontarlo e dire ho fatto il male, ho sbagliato, c'è il male dentro di me, io cerco di anestetizzarlo, anestetizzare il male, in fondo è la droga, no? Scappare dal male, anestetizzarlo. Quando un ragazzo ha dentro il malessere, insicurezze, paure, eccetera, l'amico subito, l'amico tra virgolette, lucignolo del libro di Pinocchio, è l'amico fidato che ti presenta il paese dei balocchi. Allora l'amico fidato ti dice, ma vieni, guarda che c'è una cosa straordinaria, è una polverina bianca che ti fa un bene, guarda, e poi alla fine, pac, rimani fregato. Cioè è una fuga di fronte, anziché dire c'è il male, lo affrontiamo insieme, affrontiamo la fatica di vivere, mi gioco sapendo che si fa fatica, che c'è il dolore, esiste il mal di schiena, esiste le mal di testa, esistono le malattie, esistono l'infelicità, l'insicurezza, tutte cose che esistono. Ebbene, tu sappi che esistono queste cose, come fai a vincerle? Prima di tutto le affronti, non scappare. Il diavolo ti propone sempre delle uscite di sicurezza, ogni volta che tu ti trovi di fronte a un momento in cui devi decidere, guarda che c'è un'uscita di sicurezza facile, no? Esci di qui, tac. E l'uscita di sicurezza qual è? È sempre una fuga di fronte alle tue responsabilità, la fuga di fronte all'impegno, la fuga di fronte alla fatica, la fuga di fronte alla paura, ecco, l'anestetizzare il dolore, no? E Gesù dice, trovate il Vangelo di Luca, mi pare capitolo 18, quando dice, state attenti a non appesantirvi con ubriachezze, e confusione nella vita, quando uno si butta dentro, comincia a fare bisboccia, eccetera, per dimenticare, no? Allora, in fondo è un anestetizzare la vita. Di fronte alla difficoltà e alla fatica, sappiate che il Signore sta venendo e quindi ti chiede impegno, tu cerchi di anestetizzare, E quindi dalla droga, al vino, all'alcol, tutte queste cose, fino a una vita disordinata in cui tu ti immergi disordinatamente nelle cose e perdi di vista il senso di quello che stai vivendo. Non osi avere il coraggio di affrontare. Pensate quanti bambini, quanti ragazzi di fronte, figli unici soprattutto, i genitori gli hanno sempre tolto davanti tu ogni bruscolino in modo tale che non devono mai inciampare, no? Basta che trovano il piccolo inciampo, crisi generale di vita, non vado più a scuola perché la maestra mi ha detto che ho fatto un errore. Capite? Se io mi fossi arrestato con primi errori non sarei qui a parlare con voi, penso che è normale, no? Nessuno ha mai imparato a camminare senza essersi sbucciato le ginocchia. I genitori che vogliono impedire ai figli di sbucciarci le ginocchia li tengono in un letto, in una culla, e saranno infanti tutta la vita perché non affronteranno mai la fatica di giocarsi e quindi sempre lì. E allora, prima cosa abbiamo visto fuga, secondo il nascondimento, mi sono nascosto, e il nascondimento, dicevo, è proprio questa anestetizzazione del dolore della vita. Una terza cosa è la notte, ancora questa terza esperienza della notte di Abramo è, di Adamo, è la deresponsabilizzazione, cioè anziché dire: Signore, guarda, ti voglio tanto bene, so che tu mi vuoi tanto bene, ho sbagliato, comincia invece la deresponsabilizzazione, non è colpa mia, no? Troveremo poi un'altra situazione simile, la troveremo quando Samuele va incontro a Saul, a cui aveva detto: sta attento, tutto ciò che il bottino viene catturato brucia tutto, perché lì ci sono gli idoli in mezzo, ci sono idoletti, però il desiderio di non scontrarsi con coloro che magari avrebbero fatto che avrebbero brontolato, i soldati, insomma abbiamo preso la città, adesso non ci lasci neanche, allora così almeno tutti mi fanno il sorriso, no? Non oso dire di no, la paura di dire di no anche, abbiamo sempre queste paure, e allora dico di sì sempre. E allora arriva Samuele, allora hai fatto quello che ha detto il Signore? Sì, sì. Samuele dice: ma che cos'è questo mugire di armenti? Cos'è questo belare di pecore? Cos'è questo... veramente abbiamo messo da parte le cose migliori per fare il sacrificio al Signore. E allora dice: ma guarda che il Signore ti ha chiesto l'obbedienza, non ti ha chiesto i sacrifici, siamo sempre lì, no? Il Signore ti chiede non di rinunciare a mangiare e a bere, il Signore ti chiede di rinunciare alla tua volontà, che è la cosa principale. Ricordate che la conclusione degli esercizi spirituali è: prendi, Signore, l'intera mia libertà, cosiddetta quella contemplatio ad amorem, no? Contemplazione che ti conduce all'amore, cioè consegna tutto te stesso. Tutte le altre cose sono tutte di Dio, sono tutte in prestito, ti ha dato la vista, la perdi pian piano con gli occhiali, poi ti ha dato l'udito e pian piano se ne va, ti ha dato i capelli, io li ho persi quasi tutti, e poi te li ha dati neri, diventano bianchi, poi li puoi tingere, ma comunque va bene, ma c'è una cosa che è tua e che lui non ti prenderà mai, ma la puoi consegnare tu, ed è la tua volontà. Questa tua libertà la puoi consegnare a lui. Pensate cosa fa Gesù, no? Consegna la sua libertà al Padre, lo vedremo oggi. E allora ecco qui che in fondo siamo di fronte alla deresponsabilizzazione, cioè anziché riconoscere: Signore, guarda, sono stato debole, sono stato fragile, sono stato vigliacco, ho sbagliato. Ricordate che Saul non lo fa. Allora, perché hanno peccato tutti e due, sia Saul che Davide, no? Non è che Davide ha fatto un peccato minore, ma soltanto che Saul ha cominciato a arrabbiarsi sui vetri, ma veramente però l'ho fatto, però non è colpa mia, l'ha fatto gli... Cioè, se voi andate a leggere soprattutto il libro delle cronache, che è un po' più vasto nel raccontare il fatto di Saul, trovate che lui tira su 50.000 scuse. Di fronte al male devi essere onesto, dire: Signore, ho sbagliato, scusami. Davide, arriva Nathan, dice: c'era un uomo che aveva 100 pecore, poi ce n'era una che ne aveva uno solo. Allora Davide si alza: quell'uomo è reo di morte, sei tu quell'uomo. Oh, ho peccato, ho sbagliato, subito, va così Davide, capite? Ecco la differenza sostanziale, non è nel peccato. La differenza sta nell'atteggiamento di fronte al peccato. la capacità di essere onesti, responsabili. E il primo Adamo cosa fa? Vi ricordate dopo la creazione della donna? Oh, questa sì, ossi sì, è osso delle mie ossa, carne della mia carne, oh che meraviglia! Subito dopo il peccato, è stata lei. Ecco, il primo cavaliere della storia. Prego, signora, si accomodi. Avanti lei, tocca a lei, no? Quindi siamo lì, siamo sempre la deresponsabilizzazione. E che non è solo dell'uomo, siamo onesti, 50-50, siamo par condicio. E la donna dice, tu come mai hai preso? Ah, è stato il serpente, proprio, che poi no, non c'era qualcun altro, se no il serpente diceva, è stato il sasso, no? Avanti. Cioè, ognuno, noi siamo sempre un po' così, ma fino da quando siamo bambini, no? Siamo piccoli, eccetera, c'è sempre. Chi ha rubato la marmellata? Quale marmellata? Ecco, ricordo mia nipotina, che ormai adesso ha... che lei verso il mezzo secolo, ma comunque nipotina, perché c'era un giorno, vedo il cane, avevamo un cane, un bastardino tipo volpino molto simpatico che si chiamava Tim, e a un certo punto vedo che aveva il pelo un po' lungo, vedo uno zaffo che mancava proprio un ciuffo di pelo, no? E dico, chi ha tagliato il pelo al cane? Lei ha di lì con la forbice in mano il pelo dall'altra, io no. Ecco, siamo lì, capite? Allora, tu puoi anche essere preso con le mani nel sacco, la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è della mia mamma, la colpa è degli amici, la colpa è della società, la colpa è del vatta alla pesca, la colpa sei tu che mi hai dato la donna, così vedi? Cioè in realtà prima era un dono che ho ricevuto, adesso è diventato un peso, la vedi? Visto che danno mi ha fatto, era meglio star senza. Ecco, siamo sempre lì, no? Nella incapacità di responsabilizzazione. Vedete, allora, abbiamo già visto tre notti, la fuga al nascondimento, la deresponsabilizzazione. Terza cosa, la paura a riconoscere il proprio stato di peccatore. Cioè a un certo punto cosa dice? Ho avuto paura perché sono nudo, cioè non riconosco che sono un poverino. Ricordate che il nemico, il serpente, è un galantuomo. Il diavolo è sempre un galantuomo, ha sempre una forma di verità che ti dice. La prima cosa che ti ha detto, dice, si aprirebbero i vostri occhi. Ed è vero. Non quello che dice lui, si aprirebbero e sareste come Dio. In effetti subito dopo dice, si aprirono i loro occhi e scoprirono di essere nudi. Oh bella, ma prima erano già nudi. Ma qual era la nudità che loro non sapevano di avere? È che tu sei ricco anche se sei spoglio di vesti, ma quando tu perdi Dio sei davvero nudo. Ecco, l'incapacità di riconoscere il proprio limite, ecco la terza... la quarta notte, no? La quarta notte di Adamo, paura a riconoscere il proprio stato di peccatore. Ricordate che Davide dirà poi, il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi, lo troveremo dopo. Veniamo alla seconda notte, ed è la notte di Isaia. Isaia 6, 1-7. Siamo è la cosiddetta vocazione di Isaia. Anche Isaia fa esperienza della notte. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Quindi qual è l'esperienza di Isaia? Un Dio che mi sovrasta incredibilmente, che è al di là di ogni mia attesa, c'è un trono alto elevato per dire qualcosa che io non posso raggiungere, i lembi del mantello riempivano il tempio, pensate al tempio di Salomone, un tempio immenso, era una delle sette meraviglie del mondo antico, no? E quindi questo Dio che è al di là di ogni mia immaginazione, capite? Sono modi per dire che Dio è trascendente, che non può cadere sotto le mie manipolazioni, e sopra ci stavano i serafini, perché queste creature misteriose, mitiche, che facevano parte un po' della simbologia e degli assiri babilonesi e anche di tutto l'Oriente, insomma queste creature avevano 6 ali, con 2 si coprivano la faccia, quindi non possono neanche guardare Dio, con 2 si coprivano i piedi, quindi sono talmente povero che mi devo coprire, e poi con 2 volava, per dire che sono delle creature che riconoscono, sono i collaboratori di Dio, 6 ali, perché devono essere velocissimi a fare ciò che Dio dice. Quindi un'esperienza profonda di Dio. Proclamavano l'uno all'altro dicendo Kadosh, 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 che vuol dire santo, 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 che vuol dire un Dio diverso, un Dio che non entra nei tuoi schemi, un Dio che tu non puoi neanche immaginare, un Dio che non risponde alle tue esigenze, un Dio che non si lascia sottomettere ai tuoi bisogni, come lo puoi prendere come quando vai dal pasticcere, compro i bignè oppure compro un'altra cosa, non è un Dio che è sottomesso a ciò che tu desideri, è un Dio libero, è un santo, santo vuol dire diverso, Kadosh. E allora arriva, gridavano, tutta la terra è piena della sua gloria. La gloria di per sé potremmo tradurre kavod, gloria, vuol dire peso. Uno va a vedere sul dizionario ebraico, c'è scritto gloria, che è scritto kavod, peso. Perché noi immaginiamo sempre la gloria come qualcosa di... No, vuol dire, ricordate il Vangelo, no? Padre glorifica il tuo figlio, cioè fa che tuo figlio abbia un peso. Oppure, Padre, io ho glorificato te, cioè io ho voluto che il mondo stesso vedesse il peso che hai. Cioè, una persona che ha peso vuol dire che ha un valore, no? Una persona senza peso, che non è il peso specifico o i chili di troppo che uno ha, e che io ho sicuramente, perché... Soprattutto tutte le medicine che prendono mi hanno fatto dei guai altrove. Comunque sia, per dire, il peso non inteso in questo modo, ma il peso inteso come valore, come senso. Ecco, davvero è la gloria, cioè ho visto il peso di Dio, no? Vibravano gli stifici delle porte a risuonare della sua voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. Tra l'altro, voce in ebraico... vuol dire addirittura la stessa parola per dire voce, la stessa parola per dire tuono, col, vuol dire sia voce che tuono. Tra leggere il Salmo 28 viene chiamato il Salmo dei 7 tuoni, e se lo trovate in italiano la voce di Dio, la voce di Dio, in realtà no, è il tuono di Dio, la voce. Quindi quando Dio parla è un tuono, no? Ricordate San Giovanni, si udì allora un tuono, e la gente disse, ah, è Dio che gli ha parlato, e Gesù dice, questa voce, questo tuono, ricordate che Gesù parlava aramaico, quindi una derivazione dell'ebraico, questo tuono, questa voce, non è venuta per me, ma per voi, l'ho glorificato e lo glorificherò. Ecco, questa voce, e questa voce di Dio, allora, quest'uomo è spaventato, Isaia, no? E dissi, allora vibravano gli stipiti delle porte, quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, fumo simbolo, cosa vi ricorda? Sinai, no? Mosè che sale, il monte che Sinai che era invaso dal fumo, quindi è una vera e propria teofania, con le trombe, anche lì il tuono, Mosè, se andate a leggere la salita di Mosè al monte Sinai, c'è tutto questo spettacolo che la gente dice... Dì a Dio di non parlarci, perché se ci parla lui noi moriremo, parlaci tu. E lui sale e dice, beh, parlo io, Dio non parla, adesso parlo io. E quindi, e dissi, oimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Ecco, questa esperienza è l'esperienza della notte di Isaia. Chi sono io? Sono un poverino. Sono uno che non è capace di dire le parole giuste, ho una bocca che è sporca, ho una mente che è contorta, ho un cuore debole, il cuore è la volontà, ricordate, quindi sono poverino, abito in mezzo a un popolo povero, sono uno che vive nella notte, è l'esperienza della mia notte, dei miei limiti, delle mie povertà, anche lui come Adamo, no? Faccio esperienza dei miei limiti, sono nudo, dice Adamo. E Isaia dice, sono un uomo dalle labbra impure, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure, ecco qui la sorpresa, io sono un uomo che vive un'esperienza di notte, eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti, El Tsevaot, Elohim Tsevaot, lo diciamo spesso, no? Quando si canta in latino, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, è la traduzione, la, come dire, traslitterazione del Tsevaot, che vuol dire appunto Dio degli eserciti, cioè il Dio della creazione, non degli eserciti intesi come carri armati o altro, era il Dio che veniva venerato sul monte di Sion, cioè dove c'era il Tempio, è il Dio che crea, gli eserciti di Dio sono le stelle, sono i pianeti, il sole, la luna, sono i suoi messaggeri, è tutta la creazione, è l'esercito di Dio, un esercito che ti porta al bene, non al male. Un esercito che è straordinario. E allora questa esperienza, no? Ho visto questo Dio che è il Signore della creazione. Ho fatto questa esperienza. Signore, sono nella notte. Ahimè, allora uno dei serafini, cioè uno di queste misteriose creature, no? Con le sei ali, uno dei collaboratori di Dio, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, cioè il fuoco è simbolo di purificazione. Parola purificare vuol dire passare attraverso il fuoco, purpuros in greco, purificare, far passare attraverso il fuoco per togliere le scorie, come quando il metallo passa in mezzo al fuoco, no? Teneva in mano un carbone preso dall'altare, mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua colpa, il tuo peccato è espiato, basta, non avere più paura. Ormai siamo in una situazione nuova, cioè il Signore cosa fa? Trasforma la tua notte in giorno. Ecco la specificità di Dio, ecco la sua specialità è trasformare il male in bene, trasformare la notte in giorno. E fu sera e fu mattino, ecco questa novità di Dio è qui, no? Non è il Dio che si arrende di fronte alle notti, ma è il Dio che dalla notte ti fa passare al giorno. Terza esperienza, quella di Davide, già ho accennato qualcosa prima, vi propongo il Salmo 50, l'abbiamo letto stamattina, oggi venerdì santo, e come ogni venerdì alle lodi si legge il Salmo 50, famoso miserere, pietà di me, o Dio. E anche qui c'è l'esperienza del male di Davide, ricordate questo salmo, secondo la tradizione, è stato pronunciato da Davide dopo il famoso peccato, che non era solo il peccato di un tradimento coniugale, ma è stato il peccato di un tradimento coniugale, del tradimento di un amico, è stato il peccato di un omicidio programmato di Stato, perché poi chissà che figura ci faccio, ricordate che la paura è sempre quella che provoca ciò che temiamo, no? E allora Davide che cerca di coprire, anche qui usare le scappatoie, anche qui usare le uscite di sicurezza invece che riconoscere, finché non arriva Nathan, il quale fa la stessa cosa che vi dicevo prima che aveva fatto Samuele con Saul, soltanto che Saul non riconosce il suo peccato e continua a dire ma no, ho ragione io, ma io ho fatto quello che il Signore voleva, ma non è vero, eccetera, invece di dire Signore ho sbagliato. Ebbene Davide invece subito dice ho peccato contro il Signore, quell'uomo sei tu, sono reo di morte, in fondo quando dice quell'uomo è reo di morte, pronuncia la sentenza contro se stesso Davide, e allora il profeta dice no, non morirai, no? Ed ecco allora il famoso Salmo miserere. Allora comincia a dire, da una parte c'è il mio peccato, ma pietà di me nel tuo amore. Poi si parla di misericordia. Poi si parla di la mia iniquità. Da una parte c'è la luce di Dio, dall'altra parte c'è la mia notte. E poi lui parla di notte, ma poi dopo dice rendimi puro. Vedete che siamo, cioè ho sottolineato solo alcune cose, poi lo potete vedere voi il Salmo, perché potrei se no tirare, andare molto lontano. E poi ancora riconosco il mio peccato, mi sta sempre dinanzi, contro di te ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Cioè vedete che c'è tutto ciò che Adamo non ha fatto, tutto ciò che non ha fatto Saul, Davide lo fa. Ricordate che non sono, distinguiamo il senso di colpa è sano, le colpevolizzazioni sono malate, sono due cose diverse. Il senso di colpa è segno di una coscienza sensibile. Signore, ho sbagliato, guarda, ti chiedo perdono, sono un poverino. Questo è il senso di colpa. Nasce dall'umiltà. Le colpevolizzazioni quali sono invece? Le colpevolizzazioni nascono dall'orgoglio. Ecco, vedi, ho sbagliato ancora, sono sempre il solito, tanto è inutile che vado avanti perché io sbaglio sempre. E sì, ho sbagliato ieri, sbaglio ancora oggi, e così. Allora, capite, il senso di colpa mi porta all'abbandono in Dio, le colpevolizzazioni mi portano a non fare più nulla perché tanto è inutile. Cioè, io, orgoglioso come sono, credevo di essere qualcuno e qualcosa, scopro di non valere niente perché sono un poverino. Ricordate Carducci, no? Carducci, ricordate il famoso... I cipressi che Bolger davanti a San Guido, no? Studiato a memoria a suo tempo, quando ero nelle elementari, forse in quinta, allora come giganti giovinetti vennero questi cipressi, no? Perché non fermi, perché non ristai? Allora, lunga la strada e poi pericoloso il cammino, poi a un certo punto dice: oh, siediti alle nostre ombre dorate dove soffia dal male maestrale, ira non ti serviamo delle sassate tue d'una volta, oh, non facevano già male. E gli portiamo cordi rosignole, poi va avanti e poi a un certo punto dice: ah, oh, non posso fermarmi, cipressetti miei, sono un uomo di cultura, so leggere di greco e di latino e scrivo e ho molte altre virtù. Ed ecco i cipressi che ti dicono: ben lo sappiamo, un povero uomo tu sei. Ecco, no? In fondo è quando io sono un povero uomo, dunque non faccio più niente. Queste sono le colpevolizzazioni. Mentre invece dire: Signore, sono un povero uomo, ma io so che il tuo amore è grande, che la tua misericordia è più grande del mio peccato, che la tua luce supera le mie tenebre. Capite la differenza, Davide fa questo percorso, un percorso che gli fa riconoscere la sua notte, ma non lo fa rinchiudere nella notte, ma lo apre alla luce. E poi ancora: lavami, ecco qui, Signore, mi rivolgo a te. Non dice: oh beh, è andata male, adesso vedrai che farò meglio. No, questo è il volontarismo che nasce ancora dall'orgoglio. No, e lavami, Signore, fai tutto tu. E ancora: distogli il mio sguardo dai miei peccati. Signore, io scappo, sono come Adamo, mi dà fastidio il mio peccato, lo nego, sono capace di usare sempre delle uscite di sicurezza, delle scappatoie. E poi soprattutto, Signore, tu sei capace di creare un giorno nuovo, crea in me un cuore puro, una volontà libera. Il cuore è la volontà, è il luogo delle scelte, delle decisioni. Il mio cuore è un cuore impacciato, la mia volontà è una volontà mischiata con interessi e non è pura, non è pulita, per cui quando decido di fare una cosa dico: sì, questa cosa è buona, ma perché mi piace, no? Se voi date a un bambino, dice: di qui c'è la Nutella, di qui c'è la minestra con le verdure, e allora gli dici: qual è la cosa che ti fa più bene, che ti fa meglio? Naturalmente la Nutella, no? Perché noi confondiamo ciò che ci piace con ciò che è vero, no? Confondiamo i nostri desideri con i nostri diritti, no? Ricordate cosa sta succedendo con i gay e compagnia bella, no? Io ho il desiderio di avere una persona, un amico che viva con me, e dunque ho diritto di sposarmi con lui, capite come dire? Io ho il desiderio di volare, vado sul tetto, mi butto, ho diritto di volare. Sì, boh, difficile, capite? Confondere i desideri con i diritti è la cosa peggiore, cioè alla fine comincia a chiamare le cose non col loro nome. Come si fa a dire che questo è un matrimonio? Vedete, si è partiti con la legge, cosa diceva la legge? La legge delle unioni di fatto, no? È diventata, quando due gay si sposano, si sono sposati, ma come sposati? La legge dice di unione, hanno fatto un'unione, no, si sono sposati, cioè è una famiglia. All'inizio ha detto: no, la famiglia è una, la Costituzione dice questo, la famiglia è una. Vedete che subito si cambiano i nomi, no? Uno comincia a cambiare il nome delle cose. Quando tu cominci a cambiare il nome, allora è lì che succede. Pensate tutti gli inganni che nascono quando non abbiamo più il coraggio di chiamare le cose col proprio nome. Allora il tradimento coniugale si chiama avventura. Sì, le avventure di Pinocchio. Ho avuto delle avventure, no? Mi ricordo una ragazza che è stata anni fa, aveva fatto di tutto, è arrivata proprio triste, si vedeva, mi racconta un po' la sua vita, io meno male che l'ho seduto, e quindi da tutto, dalla droga alla prostituzione per prendersi i soldi, eccetera. Dopo avermi raccontato tutte queste cose mi dice, con un sospiro, ho fatto delle esperienze. E io ho detto, sai, io sono un po' all'antica, una volta si chiamavano peccati ai miei tempi, tu le chiami esperienze, capite come noi non chiamiamo più le cose col proprio nome. Cos'è l'aborto? Non è più l'uccisione di un bambino, ma che cos'è? È la libertà per la donna, è il diritto all'autodeterminazione, capite che come noi cambiamo i nomi, no? Riusciamo a cambia il nome, e allora capite, come se io oggi mangiavo la zuppa. Allora oggi è zuppa, domani io ti servo ancora la zuppa, la chiamiamo pasta al forno, ma guarda che è sempre zuppa, puoi cambiare il nome ma è sempre quella lì, no? Ecco, allora invece il dire Dio rinnova, dammi un cuore puro, cioè una volontà trasparente dove il bene lo chiamo bene e il male lo chiamo male, non continuo a girare intorno alle cose, non chiamo la notte giorno e giorno notte, la notte è notte e giorno è giorno. Non privarmi del tuo spirito soprattutto, Signore, so che tu mi darai il tuo spirito, che non è tanto lo Spirito Santo, ma la tua vita, no? E poi ancora, apri le mie labbra, ecco qui la parte positiva, Signore, rendimi capace di lodarti, perché il rischio è quello che io, a furia di vivere le notti, passo giorno e notte a lamentarmi, oh, non va bene, tutto va male, Papa li chiama i devoti della Dea Lamentella, no? Questo lamentarsi sempre, fa che la mia bocca proclami la tua lode, la Todà, il massimo della preghiera per gli ebrei è questa lode, questa preghiera gratuita, Signore, scopro che tu sei accanto a me e mi basta che tu sei qui. E poi soprattutto la conclusione, non più, ricordate la tentazione di Saul, veramente ho scelto le bestie migliori, le ho messe da parte per fare un sacrificio, uno spirito contrito è sacrificio a Dio, ecco il vero sacrificio, è una vita che si mette prostrata davanti a Dio dicendo, Signore, io non sono capace di fare nulla, un cuore contrito e affranto tu non disprezzi, cioè Signore, tu vuoi la sincerità, tu vuoi la chiarezza, non vuoi il doppio gioco. Ecco, penso che possiamo fermarci qui, penso che potrebbe essere la prima meditazione del Venerdì Santo, metterci di fronte alle nostre notti, confrontandole con le notti di Adamo, la notte di Isaia e la notte di Davide.